con l'intervento di Ruggero Zanin, che sarà sul 68 rivisitato. Il 68 è un momento cruciale della storia del Novecento, sicuramente, e quindi credo che una riflessione specifica rivolta a questo tema sia proprio ben appropriata alla nostra riflessione.
Sì, allora, questa mia riflessione è in qualche modo in margine, adesso sto preparando un corso di aggiornamento che terremo qui al Franchetti a febbraio, proprio su insegnare il 68. Ma qui credo che non ho bisogno di spiegare chi fossero i Beatles, no? Come dice la canzone. Cioè, quindi non ho il problema, come dire, di ripercorrere le questioni storiche, però allora andiamo direttamente nel tema del 68, quindi direi un luogo e una data precisa. La data è il 13 maggio del 68, il luogo è Parigi, anzi più precisamente il quartiere Latino, dove appunto sfilano gli studenti e gli operai delle periferie di Parigi, e scandendo degli slogan che sono diventati famosi. Si badi che lo slogan fa parte del paradigma politico del Novecento, è un aspetto importante. Ma uno in particolare di questi slogan, forse il più famoso, se n'è Candebou, continuò le combat. Non è che un inizio, continuiamo la lotta. No, questa era l'idea. E quindi gli studenti, gli operai, i giovani operai che sfilavano nel quartiere Latino pensavano di dare inizio a qualche cosa di grande, a una rivoluzione per la quale valeva la pena combattere. E a mio avviso fu effettivamente una gran cosa, anche se non si capisce bene che cosa sia stato il 68, e anche se dobbiamo considerare che è durato una stagione o poco più. E quindi il 68 in sé è stato qualcosa di estremamente limitato nel tempo. Ma allora, che rivoluzione può essere se non si riesce nemmeno a dare una definizione del 68? Se fu soltanto una fugace apparizione. In realtà, 120 anni prima, proprio a Parigi, era successo qualcosa di simile, e cioè nel febbraio del 1848 era scoppiata la rivoluzione, rivoluzione democratica e, diciamo, in parte socialista, ma a febbraio-maggio era già tutto finito, nel senso che le elezioni danno una maggioranza moderata. A giugno le manifestazioni operaie vengono massacrate e in giro per l'Europa viene soffocata la Repubblica di Venezia, viene soffocata la Repubblica Romana, fallisce il tentativo di unificazione democratico della Germania. Quindi nel 48, diremmo noi, non è successo nulla. E invece è cambiato tutto. Era finita la Restaurazione, ma soprattutto un nuovo soggetto storico, il proletariato, era salito al centro della scena. In effetti, a mio avviso, e qui sono molto distante da Osborne, lì inizia il Novecento. Perché il Novecento per me è il secolo lungo. È il secolo lungo che finisce 120 anni dopo, nel 68, a Parigi. e cioè il 68 è qualcosa di simile alla rivoluzione del 48, del 1848, e sulle ceneri appunto ancora calde di una sconfitta inizia propriamente il XXI secolo. Allora, la questione si pone quindi in termini di reale consapevolezza da parte dei protagonisti del movimento di quanto stava accadendo. E essi forse credevano di fare una rivoluzione vecchio stile e invece stavano dando vita a qualcosa di nuovo, a qualcosa di nuovo e di diverso. Più probabilmente però quei protagonisti del 68 non sapevano bene cosa fare, perché la loro protesta era anti-autoritaria. Affinché però tale protesta potesse aver successo, doveva prendere il potere, ma proprio questo era quello che non volevano fare i protagonisti del movimento, perché appunto erano anti-autoritari. E qui in questa contraddizione si gioca appunto l'esplodere del 68, ma immediatamente il suo... Guardate che 50 anni prima un altro movimento, non partito, movimento, quello dei Soviet, aveva fatto la rivoluzione sul serio. Però per conservare il potere quel movimento aveva dovuto trasformarsi in partito, in apparato. E cioè in qualche cosa che non poteva che diventare la quintessenza dell'autoritarismo. E nel 68 se ne accorgono bene i giovani a Praga che cercano di fare il proprio 68 affrontando disarmati i tank del patto di Varsavia. E qui allora andiamo a vedere un po' i partiti, perché i partiti tradizionali, quelli comunisti, guardarono con sospetto il movimento del 68, perché essi si sentivano di rappresentare una sorta di chiesa, la grande chiesa in possesso della verità e del dogma infallibile, e questi ragazzi quindi erano degli eretici. Allora, non potendo confluire nel partito, con la maiuscola, inevitabilmente il movimento si è frantumato nel settarismo, dove ogni singolo gruppuscolo pretendeva di avere esclusivamente per sé la condizione dello stato di grazia. Poi, alcuno di loro, di questi gruppettari, diventano i santi con la P38. Poveri stupidi, io dico, che causarono un sacco di danni senza guadagnare nulla per la propria causa, anzi. Ma questo non era il movimento originario del 68. Cioè, il 68 non è quei gruppi che dal 68 derivano. Perché il 68, un altro slogan, voleva portare l'immaginazione al potere, cioè destabilizzare il potere stesso in modo che esso non cambiasse semplicemente pelliccia, come era successo con la rivoluzione dei Soviet. Cambiasse pelliccia per restare poi il solito vecchio lupo, e cioè il solito autoritarismo del potere. Però destabilizzare il potere, già allora il movimento aveva capito che il volto peggiore di Leviathan non è la stella rossa sui carri armati e neanche le stelle strisce sugli aerei che bombardavano col napalm il Vietnam. il volto più pericoloso del potere era stato illustrato poco tempo prima da Herbert Marcuse nel 1964, proprio aprendo le prime righe dell'uomo a una dimensione, che dicono una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà prevale nella società industriale avanzata, segno di progresso tecnico. Questo è il vero volto di Leviathan. Contro questo tipo di potere, l'immaginazione. È certo, però non sono sufficienti gli happening, non sono sufficienti i grandi concerti alla Woodstock, non sono sufficienti le comuni hippie, né il Living Theater che girava per l'Europa in quel periodo. In realtà il movimento capiva che bisognava continuare a ragionare politicamente. E questo fu anche fatto. E fu fatto soprattutto in Italia. Ricordo che l'Italia, tra i paesi occidentali toccati dal 68, era probabilmente più arretrato. E basta controllare le date di attuazione delle grandi riforme, ne dico alcuna: Statuto dei diritti dei lavoratori 1970, legge sul divorzio 1970, decreti delegati della scuola 1974, la riforma del diritto di famiglia 1975, la legge Basaglia 1978 e altre riforme ancora. Beh, basta constatare appunto le date e vedere che esse si collocano tutte nel decennio immediatamente successivo alla stagione del 68. Però tutto questo fermento di leggi in realtà non ha determinato un effettivo cambiamento nel sistema di potere. E qui dobbiamo ragionare sul fatto che il potere nella sua essenza non coincide con il semplice amministrare, governare, fare le leggi. Questo è un aspetto del potere, ma non propriamente la sua essenza. Il potere infatti è proteiforme, assume aspetti sempre nuovi e oggi si può chiaramente, a mio avviso, constatare come si possono svuotare facilmente le conquiste di un tempo semplicemente svuotando la testa delle persone. Dov'è finita la voglia di impegnarsi politicamente da parte dei giovani? Dov'è finita la voglia di partecipare a movimenti che non siano semplicemente raccattati con una app in rete? Dove sono finite quelle parole, quegli slogan? Probabilmente, a mio avviso, ha ragione Mario Perniola, Miracoli e traumi della comunicazione. Mario Perniola è specialista della comunicazione. E dice: gli attori del maggio francese non si resero conto che si stava chiudendo l'epoca caratterizzata dalla ricerca di un disegno razionale della storia e che si apriva una nuova età nella quale la comunicazione prende il posto dell'azione individuale collettiva. È qui che nasce il 2000. Il 2000. Il nuovo secolo, il ventunesimo secolo, nasce qui. Cioè il limite più rilevante allora del 68, ciò che ci permette di capire perché è durato così poco, è stato quello di credere che esista ancora un'ideologia in grado di dirci qual è il vero senso della storia. Cioè non hanno capito che il senso lo si costruisce attraverso la comunicazione. O meglio, non che non l'abbiano capito, Se guardate le biografie di alcuni dei protagonisti di quel 68, vi accorgerete che chi ha meglio compreso la radicalità del cambiamento a un certo punto ha preferito cambiare casacca ed è diventato funzionario del Grande Fratello. E qui allora il Grande Fratello. A questo proposito vi dovrei fare vedere un breve spot pubblicitario, ma è così famoso che basta rievocarlo. Ed è quello lanciato dalla Apple il 24 gennaio 1984 in occasione del Super Bowl americano, quindi massimi ascolti televisivi, per presentare il nuovo computer Macintosh, che è un computer assolutamente rivoluzionario, in cui si vede una ragazza che entra di corsa, inseguita da agenti in divisa antisommossa, in una grande sala, dove una massa di spettatori, tutti uguali, stanno lì seduti a guardare il grande schermo da cui emerge il faccione del Grande Fratello. La ragazza tiene in mano un martello e, arrivata davanti allo schermo, lo lancia e fa esplodere lo schermo. Questo è uno dei più famosi spot pubblicitari. Ecco, a mio avviso io interpreto proprio quella ragazza come lo spirito del 68. Lo spirito del 68 che fa esplodere le contraddizioni del vecchio sistema di potere. Solo che quello che non ci mostra lo spot è il seguito. E il seguito è che il sistema di potere si ricompone sotto altre specie. Solo che non sono più quelle grigie e monotone. Se andate a guardare i vecchi documentari delle celebrazioni, mettiamo, della rivoluzione bolscevica, che quest'anno non è stata celebrata in Russia, se voi andate a vedere, vedete queste mummie Andropov, Brezhnev, che sono assolutamente, come dire, appartengono a un'altra era. Oggi invece il sistema del potere è molto appariscente, molto sexy nella sua presentazione. Il sistema di potere non ha più uniformi, anzi è molto variegato, è individualizzato. Non quindi l'immaginazione al potere, ma il potere che si fa immaginifico. Questo è la continuazione di quello spot. È come se il Grande Fratello ci spiegasse: non serve controllare le coscienze, basta frantumarle. E adesso, allora, 50 anni dopo, ci chiediamo come sia possibile ricostituire l'unità, l'autonomia, l'autenticità delle nostre coscienze, soprattutto dal punto di vista politico. È chiaro che non possiamo più fare ricorso a ideologie che sono inevitabilmente vetuste dal punto di vista della comunicazione, non possiamo ragionare cartesianamente su come organizzare lo spazio politico, perché oramai quello spazio è stato riempito di chiacchiere e di mistificazioni da cui non ci sappiamo districare. Allora, probabilmente noi siamo qui pensando che fosse il caso di ripartire dai luoghi, cioè dai bisogni basilari, che chiaramente sono molto cambiati rispetto a 50 anni fa, ma comunque ci sono, permangono questi bisogni. E quindi ripartire, se vogliamo, dalle relazioni primarie, e cioè dalla città, insomma, alla fine, in conclusione, dalla città come il nucleo politico fondamentale. Ecco, questa è la scommessa che noi in qualche modo possiamo immaginare per fare che cosa? Per continuare le combat, perché questo che l'unica cosa ci resta da fare. Continuò le combattenti, anche se rispetto a un nuovo inizio, a un altro inizio, che certamente il 68 in qualche modo ha indicato, fraintendendo però il significato di fondo di quello che stava avvenendo. Questo è quanto.
Ottimo.